Siamo al Festival Trasparenze di Modena con Michele Santeramo, che qui ha proposto un laboratorio di drammaturgia e proporrà questa sera uno spettacolo dal titolo Storia d'amore e di calcio. Di questo e anche di altro parliamo con Michele. La prima domanda è relativa al tuo laboratorio, che in questo caso aveva una durata di 2 giorni. Allora, essendo evidentemente la drammaturgia un ambito, una questione estremamente vasta e ampia e ovviamente declinabile in moltissime direzioni, la domanda è, diciamo proprio precisamente, in 2 soli giorni, che cosa ti poni o ti proponi di passare ai partecipanti?
Allora, io in questi anni, da quando ho cominciato a fare questi laboratori, da quando ho cominciato a scrivere, ho pian piano messo su una specie di piccolo metodo empirico che riesce, frequentandolo, a portare alla stesura di strutture di racconto. Il laboratorio che io faccio in 2 giorni ha questo obiettivo qua, intanto quello di trasferire, insomma, condividere questo metodo di scrittura che è fatto a step successivi e che quindi è abbastanza facilmente trasferibile, e poi come la seconda parte è quella di lavorare, una volta finita la struttura di un testo, di cominciare a lavorare sul dialogo. È chiaro che 2 giorni sono un tempo molto ristretto per poter approfondire tutte le dinamiche, però penso che anche in un tempo così breve si riesca a dare una infarinatura, no? A sorvolare almeno le tematiche principali che poi sono sviluppate in questo metodo.
Ecco, e nei laboratori, in questo caso o in altri, ti è mai capitato, ecco, di trovare delle suggestioni o delle immagini o degli spunti che poi tu hai magari rielaborato in tue scritture per la scena?
Questo è un fatto sempre delicato per me, perché ci sono state, anche in questo laboratorio, ci sono stati dei passaggi che hanno toccato temi o raccontato scene o mostrato personaggi che mi sarebbe piaciuto, di cui mi sarebbe piaciuto scrivere, però per una sorta di pudore nei confronti delle persone che frequentano il laboratorio, quando mi capita questa cosa qua tento di non approfondire, perché mi sembra quasi di rubare un'idea, che è un'idea condivisa, non è mia, e quindi praticamente il fatto di fare molti laboratori e di incontrare molte belle idee restringe ulteriormente il campo di quello di cui posso scrivere, però a parte le battute provo a fare così, provo a non prendere anche le belle idee che vengono fuori, ma anzi di provare a lasciarle come spunti, ipotesi di lavoro di chi magari le ha proposte.
Ecco, rispetto ai partecipanti, a cui hai accennato anche tu appunto, ai partecipanti dei laboratori, io credo che, dimmi se sbaglio, ecco, credo che una questione forse da affrontare in questi lavori è la faccenda dell'espressione, cioè un'idea anche un po' generica o generale di metto a frutto la mia fantasia, mi esprimo e creo, eccetera. Ecco, rispetto a questo, la domanda è vero che è un elemento che viene fuori, e se sì, tu lo gestisci attraverso la proposta di questo metodo di cui parlavi o anche in altri modi, ecco, com'è?
E questo discorso sulla fantasia e sull'immaginazione è un discorso che cerco di fare sempre durante il laboratorio, perché il metodo che io cerco di condividere è un metodo che ragiona proprio di questo. Quello che dico durante i laboratori è che l'immaginazione e la fantasia, molto spesso lo dico citando Calvino, che a sua volta cita Dante, Calvino dice, citando Dante, piove dentro all'alta fantasia, e Calvino traduce dicendo in effetti la fantasia è un posto dove ci piove dentro, per indicare così la grandezza. La fantasia e l'immaginazione sono cose sterminate. Allora il rischio che questo piccolo metodo che io cerco di condividere prova ad evitare, ad eliminare, il rischio è che se noi ci mettiamo a scrivere e facciamo affidamento alla intera nostra fantasia o alla intera nostra immaginazione, corriamo il rischio, proprio perché attingiamo ad una vastità enorme di possibilità, corriamo il rischio che da quella vastità enorme nulla venga fuori, e quindi il rischio è quello di stare con la penna poggiata sul foglio, lo sguardo in alto, a farsi venire un'idea. Il metodo che io invece cerco di di condividere ha proprio questo obiettivo, quello di incanalarla questa fantasia, questa immaginazione, di metterla attorno dei paletti, di farla diventare una cosa un po' più limitata e che, essendo limitata, limitante è volutamente limitata, diventa un po' più gestibile per tutti. Ecco perché quello che cerco di trasferire è un metodo, ripeto, fatto di vari step che hanno tra gli altri anche questo obiettivo, quello di non affidarsi ad una cosa così gigantesca, perché io posso, lo dicevo anche ieri, posso pensare contemporaneamente a Dumbo e all'immigrazione clandestina, e da queste due cose contemporanee e così vaste non è detto che poi mi venga fuori un'idea che io posso scrivere. Se invece provo ad incanalare queste idee, allora è probabile che riesca a tirar fuori una storia.
Ecco, quali sono in questi laboratori che tu appunto conduci da molti anni e anche molto spesso, insomma, questi laboratori con persone interessate alla scrittura drammaturgica, quali sono i cliché più frequenti che incontri?
Beh, uno dei cliché più frequenti che io cerco di combattere immediatamente è questo. Molto spesso chi scrive per il teatro parte dal presupposto di essere il protagonista dello spettacolo. Una delle cose che io cerco di dire nelle prime battute di un inizio di laboratorio è che noi che facciamo il mestiere di scrivere per il teatro forniamo sostanzialmente soltanto un importantissimo, ma soltanto materiale, perché il teatro, non mi stancherò mai di ripeterlo ancora una volta, ancora oggi, è il posto degli attori. Così la penso io. Tutto il resto, quindi anche il mestiere che faccio io, anche fornire testi, significa fornire materiali, ripeto, importantissimi, però materiali. Quando dico queste cose qua durante l'inizio di un laboratorio, normalmente qualcuno comincia a guardarmi male, perché no, ovviamente chi scrive ritiene di essere lui il centro dell'opera d'arte. Probabilmente per il romanzo è così, probabilmente per la poesia è così, per il teatro, per la sceneggiatura, per il cinema, certamente non è così. Noi forniamo un materiale, perché poi lo spettacolo sarà degli attori e il film sarà del regista, e noi forniamo appunto questo materiale.
Ecco, a proposito di teatro che è degli attori, ecco, questa sera tu proporrai qui al Festival di Modena questo lavoro intitolato Storia d'amore e di calcio. Ecco, ti chiederei se ne hai voglia di raccontarci qualcosa di questo lavoro a partire da un passaggio della presentazione che immagino avrai scritto te, che dice così: si racconta del primo campionato mondiale di calcio clandestino giocato in un paese del sud allo scopo di decidere chi governerà sul centro storico durante tutto l'anno a seguire. Le squadre in campo sono composte dagli immigrati. E poi dice ovviamente anche altre cose, ecco. Allora, partendo da, magari da questa piccola suggestione qua, ci vuoi raccontare qualcosa di com'è e in che modo anche voi lo mettete in scena?
Allora, il progetto Storia d'amore di calcio, il progetto sull'amore e sul calcio è formato di tante piccole parti che negli anni ho cominciato a scrivere. Ci sono i racconti d'amore e di calcio, che sono brevi intermezzi sempre di racconto, e che raccontano altre storie di calcio di paese, e poi tutti questi intermezzi sono finiti dentro lo spettacolo completo che è Storia d'amore e di calcio. Il punto di partenza era: vogliamo raccontare questo fenomeno gigantesco che è il calcio di questi tempi, che muove passioni, bellezza, eccetera, eccetera, anche molta bruttezza a volte. Però vogliamo raccontarlo da un punto di vista che non è quello della televisione e dei giornali, dei milioni che si spendono per acquistare questo o quel giocatore. Vogliamo raccontarlo dal punto di vista di chi lo pratica per pura e assoluta passione. E quindi abbiamo cercato di capire dove fosse annidata ancora questa passione nel calcio. E poi avevamo anche un altro obiettivo: fare in modo che finalmente questo calcio non fosse soltanto questione appannaggio maschile, ma che cominciasse a diventare anche una passione che può essere condivisa anche dal pubblico femminile. Lavorando in questa maniera abbiamo trovato la storia d'amore di calcio. Si tratta di che cosa? Si tratta del centro storico di un paese del sud che, come tutti i centri storici del paese del sud, adesso sono abitati, soprattutto forse i centri storici, da immigrati. E ancora anche da italiani. Allora cosa succede? Che le varie fazioni che abitano questo centro storico sono normalmente in lotta tra loro per governare la malavita di questi posti, quindi droga, quindi pizzo, quindi questa roba qua. Ad un certo punto, invece che scatenare una guerra fratricida tra loro, una faida, i capi di queste fazioni si incontrano per dire: bene, facciamo così, stabiliamo che chi vince un campionato mondiale clandestino ovviamente di calcio, governerà sul centro storico, sugli affari loschi del centro storico per un anno intero, senza problemi di sorta. Gli altri accettano e si comincia quindi a gestire il potere attraverso un campionato mondiale. Un campionato mondiale che non può essere altro che clandestino, e soprattutto un campionato mondiale che al suo interno ha le nazioni che sono le nazioni che abitano, di immigrati che abitano i nostri centri storici. Quindi non troveremo le nazioni blasonate che normalmente giocano le finali del campionato del mondo, tipo Germania contro tal dei tali, ma troveremo la Cina, l'Albania, il Senegal, la Libia, che si disputano appunto questo campionato mondiale. Tra queste nazioni c'è anche l'India. L'India non ha una tradizione, una grande tradizione calcistica, però un centrocampista italiano, che è il fratello, sono uno dei due protagonisti che racconta lo spettacolo, sono due fratelli, uno di questi due incrocia un giorno lo sguardo di questa indiana, e quindi l'amore per questa donna, di questo centrocampista italiano di un campionato mondiale di calcio clandestino, si innesta su queste vicende che sono prettamente sportive. Ovviamente il tutto è condito dalle normali stranezze del sud, il posto nel quale fa sempre troppo caldo per poter fare tutto, e il tutto è condito anche dal fatto che ad un certo punto anche un campionato mondiale clandestino di calcio sarà inquinato da altri interessi che poi alla fine dello spettacolo cambieranno il corso di alcune vite, tra cui quella del centrocampista italiano e della ragazza indiana.
Ecco, chiaramente tu appunto da drammaturgo giusto appunto ci hai presentato questo lavoro raccontandoci un po' la storia, diciamo, ma rispetto invece proprio alla tecnica utilizzata, come viene messo in scena, ecco, ci puoi dire qualche cosa?
Allora, questo è un puro e assoluto racconto, cioè noi abbiamo la volontà, io e Vittorio Continelli che è in scena con me, abbiamo la volontà di essere frontali al pubblico con un leggio di raccontare la storia. C'è un solo cortocircuito all'interno di questa modalità di racconto diretto al pubblico, e cioè che essendo due e mettendo in scena due fratelli che raccontano volutamente questa storia, in qualche piccolo momento dello spettacolo, ripeto, il cortocircuito è il tentativo di trovare una relazione vera tra me e Vittorio che siamo in scena a raccontare. Quindi è un primo per noi tentativo di rompere la frontalità del racconto soltanto in alcuni momenti, per farlo diventare relazione tra in quel caso personaggi. E questa è la differenza tra i normali testi che io provo a scrivere. Ci sono quelli in cui sono io in scena, infatti io non mi definisco affatto un attore, ma quelli in cui sono io in scena, che sono narrazioni, e invece i testi che poi dialogati scrivo per altri, per la compagnia Teatro Minimo, per come l'ultimo, il guaritore, per gli attori, per Michele, per Paola, per Vittorio, eccetera eccetera, che hanno tutt'altro segno, che quindi vivono di un'altra maniera, non del racconto ma della messa in scena.
Ecco, facciamo un'ipotesi: questa sera voi avete i vostri due leggi, fate il vostro spettacolo, alla fine dello spettacolo viene uno che dice: ah, mi è piaciuto moltissimo, io voglio darvi 100.000 euro per migliorare, per arricchire questo spettacolo. Tu domani ti trovi 100.000 euro che puoi spendere come vuoi per questo Storie d'amore di calcio. Che cosa fai?
Intanto mi prendo i 100.000 euro perché di questi tempi che venga uno a darti 100.000 euro per produrre uno spettacolo è cosa ben difficile, sì. Però al di là degli scherzi, io credo che lo sviluppo reale di questo monologo non sia uno sviluppo teatrale. Cioè, secondo me questo racconto che noi facciamo stasera in teatro ha la sua forma in quello che noi facciamo, e se anche se avessi dei soldi necessari a metterlo in scena diversamente, probabilmente eviterei di farne una trascrizione ulteriore per il teatro. Penserei e quando lo si ascolterà o lo si vedrà penso che sarà più semplice capire perché, penserei direttamente ad una trasposizione cinematografica piuttosto che ad un ulteriore trasposizione teatrale, che probabilmente, dovendo poi necessariamente rinunciare a contesti, altri personaggi, alla coralità di questo testo, probabilmente risentirebbe un po' della dimensione del teatro. Quindi in teatro lo spettacolo rimarrà così com'è. Se di eventuali sviluppi ulteriori poi si potrà parlare, e io me lo auguro ovviamente perché sono molto affezionato a questa storia, e questi sviluppi potranno avere trovarsi in un ambito cinematografico più che altro.
Ecco, ti faccio un'ultima domanda invece più generale, da evidentemente tu persona che da un sacco di anni frequenta questo mondo teatrale ma proprio anche nello specifico della scrittura, appunto per il teatro. La domanda è: mi sembra di vedere in generale in questi anni, e ad esempio proprio anche in questi stessi giorni qui al Festival di Modena, Festival Trasparenze, che peraltro ha per sottotitolo Atelier della scena contemporanea, quindi evidentemente un'attenzione alle produzioni dell'oggi, un ritorno della drammaturgia testuale. Detto in parole povere, qui, anche qui abbiamo assistito a spettacoli pieni di testo, di dialoghi, di racconto. Venendo invece da alcuni anni in cui spesso, ma molto concretamente, si assisteva a lavori silenziosi, magari dove c'erano suoni, musica, a volte anche versi gutturali, versi, ma poche parole. Ecco, questo ritorno, tu, dal tuo punto di osservazione e di esperienza, come lo vedi? Anche secondo te è così? Cosa pensi di questo?
Sì, secondo me anche così, è quello che riscontro anch'io girando per teatri e per festival. Io penso che si tratti di questo. Ovviamente tutto quello che dico non vuole essere un giudizio assolutamente su quello che è successo negli anni, ci mancherebbe altro, ma non sono nelle condizioni e ne ho la presunzione, per fortuna, per emettere giudizi su chiunque. Però penso questo, penso che la drammaturgia, e quindi la parola scritta, stia riportando un po' anche a chi fa teatro l'esigenza di raccontare storie. Queste storie possono essere raccontate con la parola, con le immagini, con le azioni, con quello che vogliamo, però c'è una nuova attenzione a portare in teatro storie raccontate. Perché questo? Perché secondo me il primo livello di percezione di una storia, il primo livello di percezione di uno spettacolo è la storia che quello spettacolo porta. Poi ci sono certamente, soprattutto se si tratta di se siamo davanti ad un'opera d'arte, si tratta anche di altri livelli di comprensione, però il primo di quei livelli è la storia che quello spettacolo racconta. Al primo di quei livelli si affeziona il pubblico, e siccome noi abbiamo la necessità di fare in modo che il pubblico rimanga a teatro, perché senza pubblico il teatro non c'è, non esiste, allora penso che anche implicitamente, anche senza troppa consapevolezza, quello che si sta facendo è tornare alle storie per tornare ad un pubblico. Io penso che poi questa è la più grande forza del teatro, e che rende il teatro immortale, nonostante tutte le digitalizzazioni possibili ed immaginabili, il fatto che è l'unico posto nel quale qui ed ora, al presente, di fronte a se stessi, c'è una verità messa in scena che viene riraccontata. Il pubblico, quello che non è necessariamente formato da detti lavori, da teatranti a vari livelli, il pubblico che fa altri lavori, che prende la macchina, si mette la giacca, cerca parcheggio, paga il biglietto e va a teatro, probabilmente vuole essere certo sorpreso, ma anche comprendere che lì c'è una storia che gli viene raccontata. Altri livelli di quello stesso spettacolo magari potranno sorprenderlo. Penso che la direzione sia questa, e io sono contento che si vada in questa direzione.
Bene, grazie per tutti questi pensieri, questi racconti. Ecco, chi fosse interessato a scoprire qualche cosa di più dell'attività di Michele Santeramo e del suo gruppo Teatro Minimo può visitare il loro sito, che è www.teatrominimo.eu. E chi invece volesse sapere qualcosa in più del festival che sta accogliendo le proposte di Michele e tante altre cose, insomma, può visitare il sito dedicato, che è www.trasparenzefestival.it. E qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali. Ciao!